Avete notato nell'inno che oggi abbiamo proclamato lenisci con le lacrime la durezza dei cuori, nella seconda beatitudine. Questa mattina vorrei illustrare il nesso che c'è tra il piangere e chiedere grazia. Parto con una citazione da un grande mistico al quale è stata fatta questa domanda: ma quand'è che noi possiamo intuire di percepire, di fare esperienza, no? Del frutto della nostra fatica, la fatica nella via dei comandamenti, no? Fatica nel seguire il Signore. E lui risponde così: quando si è stati gratificati dalla grazia di copiose lacrime che scendono senza sforzo, le lacrime si pongono come un confine per la mente tra le realtà corporali e quelle spirituali. Tenete conto di questa immagine. Le lacrime segnano il passaggio del confine tra il mondo materiale e il mondo spirituale, tra lo stato passionale e la purità. Finché uno non riceve questo dono, l'attività che esplica nel suo operare è ancora a livello dell'uomo esteriore. E ancora non ha percepito l'attività delle forze segrete dell'uomo spirituale. Quando uno comincia ad abbandonare le cose materiali del secolo presente e si vede varcare il confine interno della natura, subito giunge a questa grazia delle lacrime. Nei giorni scorsi, in qualche modo, ho sviluppato il fatto che la pressione, diciamo, del diavolo su di noi non è quello di farci fare il male, lo facciamo da soli, senza lui, ma è quello di condannarci alla visione mondana. Al diavolo non interessa minimamente farci fare una cosa buona o una cosa cattiva. Basta che alla fine o della cosa buona o della cosa cattiva l'uomo si trovi dalla parte opposta di Dio. Cioè l'uomo non possa gustare mai il segreto di Dio. Anche nel fare il bene. Io posso fare il bene e vantarmene. Io posso fare il bene per sentirmi superiore. Io posso fare il bene perché nessuno possa mai accusarmi di qualcosa. Quando faccio il bene così, io sono ancora sotto l'influsso del demonio. Allora, le lacrime, quindi diciamo il pentimento, è quel moto interiore che ci fa abbandonare la visione mondana. Non che si abbandona di colpo, e non che si abbandona una volta per sempre, ma è il movimento. Quando uno si pente e piange sui propri peccati, è come se riconosce il male, no? Però non sta ghermito dal male, cioè è come se il male è arrivato, tu senti male, diciamo, però non sei condannato al male, nel senso che proprio riconoscere il male, il cuore si apre al dono dell'amore misericordioso di Dio. C'è un passaggio nella scrittura che per me è veramente molto molto espressivo di questo movimento del cuore. Voi sapete che spessissimo il modo di narrare gli eventi della scrittura è una ripresa indefinita delle stesse cose. Faccio un esempio. Se per il popolo di Israele l'esperienza fondante del suo ritrovarsi popolo di Dio è quello di essere liberato dalla schiavitù dell'Egitto, no? Quindi l'esperienza dell'esodo, no? Dell'uscita dall'Egitto, quindi della liberazione, è quella che rientra in moltissimi altri episodi. L'altro episodio caratteristico è quando poi il popolo è stato fatto prigioniero e portato a Babilonia. La liberazione di Babilonia è un altro esodo, no? Quando i padri hanno cercato di comprendere il movimento del cuore che si stacca dal peccato per andare a Dio, è un altro modo di intendere l'esodo, no? Cioè, un evento fondante che ha rappresentato l'esperienza di fondo del popolo di Israele è ripreso in mille modi, sempre lo stesso, ma con sfumature diverse. Allora, c'è un passo nel libro del profeta Osea che riprende un evento piuttosto caratteristico della vita di Giacobbe. Allora, penso che ci vuole poco, no? Ma Giacobbe è stato, diciamo, ospite di Labano per molto tempo. A un certo punto riesce a svincolarsi e torna in Israele con moglie, figli e proprietà. Ma il problema è: io ho fregato mio fratello. Adesso, quando torno, cosa, come dire, come mi accoglierà? Come dire, mi farà fuori? Allora, lui quando torna è preso dalla paura, ma è la paura di incontrare il fratello. Allora, nel libro della Genesi, al capitolo 32, l'episodio è narrato così. Si è allontanato, no? Sta rientrando nella sua terra. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Quindi aveva già fatto passare mogli, figli, proprietà. Lui però era ancora rimasto di là. E quella notte, la scrittura fa questo racconto, è come se fa vedere l'agitazione di Giacobbe, la paura che lo assale, e la paura è presentata come una lotta con l'angelo. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose: non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò: come ti chiami? Rispose: Giacobbe. Riprese: non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Gli rispose: perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse: ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salvata. Questo è il racconto del libro della Genesi. Sono racconti molto densi. È come se nascondono tanti misteri proprio della vita dei cuori nel rapporto con Dio e con i fratelli. Ma non è adesso il momento di illustrare tutti questi aspetti. Solo un punto. Giacobbe lotta per strappare la benedizione perché ha paura di incontrare suo fratello Esaù. È la lotta per avere la benedizione. Pensate, per esempio, ognuno di noi quando subisce una prova, una difficoltà, si lotta. E normalmente, se notate, si lotta contro la paura di essere scoperti, la paura di non valere più, la paura di non essere accolti, la paura. Allora si lotta per avere la benedizione, vale a dire, per attraversare questa paura e, questo è il segreto che resta nascosto nella lotta, per cambiare il nome, cioè lui si chiamava Giacobbe e poi è stato chiamato Israele, ma Israele vuol dire colui che vede Dio. Allora la benedizione è per poter vedere Dio a nostro favore. Tra l'altro, i padri antichi, quando hanno riflettuto su questo brano e sul fatto della lotta per la benedizione, l'hanno applicato o interpretato simbolicamente come la benedizione per ereditare la terra del proprio cuore, oppure per avere l'intelligenza delle scritture. Quando si legge e non si capisce, si fa come una lotta. Ma la lotta non è per capire, la lotta è per avere la benedizione dell'intelligenza. Ma è una benedizione, non è una conquista. È come quando si dice: beati i miti perché erediteranno la terra, è la terra del proprio cuore, che non si può guadagnare se non con la mitezza, vale a dire, di tutto quello che succede, alti e bassi della vita, cose buone e cose cattive, cose belle e cose brutte, se il cuore riesce a stare in un atteggiamento costante di pacatezza, che poi i padri chiamano mitezza, a volte si chiama pazienza, vuol dire che tutto può essere interpretato nella logica dell'amore di Dio. Non c'è niente che ti sbalzi fuori da questo. A quel punto il cuore si possiede, cioè possiede la terra del suo cuore. E ricordate che all'inizio della Genesi, quando è stato creato Adamo, poi è stato posto nel giardino e si dice perché lo coltivasse e lo custodisse, perché lo custodisse e lo coltivasse. E l'allusione è la terra del proprio cuore, che è il giardino, è il paradiso, perché ci abita Dio. Ma se tu non lo custodisci e se non coltivi, questa esperienza non la fai. Cioè, ti sembra sempre di abitare in terra straniera. Quante volte noi abbiamo l'impressione di non abitare nei nostri panni? Perlomeno di non starci bene. Perlomeno di non accogliere nessuno in modo che stia bene con noi. Una volta, ma questo solo per... Era venuto un signore a trovarci lì al monastero, era un appassionato lettore, ma leggeva proprio, divorava. E io avevo presentato, no, la nostra biblioteca, e parlava dicendo, no, che nonostante tutte le letture che faceva, gli interessi, no, che alimentava, lui non si sentiva mai a casa sua, no? Allora io mi ricordo che gli dicevo: guardi, ogni libro che legge è un mattone, con i mattoni lei può fare un mucchio di mattoni o una casa. Lei ha 1000 mattoni e ha fatto un mucchio. Io ho 100 mattoni e ho fatto la casa. Io nella sua casa non ci sto bene, lei nella mia sì. Ho capito. C'è abitare la terra del proprio cuore, no? Quindi beati i miti, vuol dire trovarsi bene nei propri panni e fare in modo che tutti si trovino bene, ma non perché noi abbiamo delle qualità, ma perché è come se, siccome la terra del cuore è abitata da Dio, è la sua compagnia che fa sì che si può stare bene. E questo non dipende minimamente da quello che succede. Allora, quando il profeta Osea riprende questo episodio, perché vuol descrivere la figura di Giacobbe e illustrare un tratto della rivelazione di Dio, lo descrive così. Allora, ricordate quello che ho letto prima. Adesso il passo è del capitolo 12, i versetti 4 e 7 del profeta Osea. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello, che vuol dire l'ha fregato, detto proprio. E da adulto lottò con Dio, lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore, Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, è il profeta che parla, no? Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. Questo fa parte della profezia, cioè della la rivelazione profetica di Osea. Cosa aggiunge al testo della Genesi? Aggiunge, pianse e domandò grazia, che nel racconto di Giacobbe, secondo il libro della Genesi, non c'è. Il profeta interpreta il dramma della lotta interiore di Giacobbe non in termini di paura, ma in termini di pianto. E aggiunge, piangendo, chiede grazia. Non è detto quale grazia chiede, ma è descritto qual è l'effetto che ne è derivato, cioè la visione di Dio. Si piange per poter vedere Dio. Si piange per poter percepire l'amore di Dio che ci viene riversato. Entrando nel cuore con il pianto, si scopre che è abitato da Dio. Allora, perché questa sottolineatura è stata così determinante che nella tradizione, oggi non si parla più così, ma nella grande tradizione, quindi per secoli, tutti i santi, tutti coloro che noi veneriamo adesso come santi, tutti hanno detto per entrare devi piangere, per entrare devi pentirti, devi vivere il movimento del pentimento costantemente. Provate a pensare, se tutto consistesse da parte mia per poter vedere Dio nel fare il bene, in modo che in qualche modo non mi avvicini a Dio, in modo che possa, come dire, tra virgolette, no, meritare la sua visione, subito intuite che per quanto io faccio cose buone, non sono mai nella condizione di poter, diciamo così, conquistare Dio. Perché per noi è molto, molto, molto complicato fare il bene in modo assolutamente luminoso. Noi facciamo il bene, decidiamo di fare il bene, anche a volte in maniera eroica, ma il bene lavora sempre con uno sgabello che ci mettiamo. Quello sgabello è ciò che impedisce al nostro cuore di vedere Dio. Per essere sicuri che non ci sia questo sgabello, la via indicata è pentitevi. Tra l'altro la predicazione di Giovanni Battista e che Gesù riprende tali e quali è pentitevi, il regno di Dio è vicino, no? Però pentitevi. Il pentitevi come movimento non è faccio così, no? Guardo me, ma è finalmente posso respirare, perché quello che mi attrae è l'amore di Dio che viene a me. Quell'amore di Dio che viene a me viene proprio perché io ho bisogno di quell'amore. Io non potrò mai conquistarlo. Questa percezione è ciò che consola il cuore. Ho letto, allora si era nel mese di giugno, però dall'anno scorso, non di quest'anno, non c'entra niente il Covid. Noi, diciamo, alla domenica, non so, andando in paese per celebrare la messa, passo dalla giornalaia, no? E prendiamo la Stampa, che in Piemonte la Stampa è il giornale più comune, no? E a volte mi cade l'occhio sulla famosa la pagina del cuore, dove c'è sempre una persona che risponde a una lettera, no? Non so se sono vere, se non sono vere, ma quella domenica era il 2 giugno, non so cosa mi ha colpito, allora ho letto tutta la risposta. E quello che mi ha proprio colpito è che con un linguaggio laico viene descritta la realtà della seconda beatitudine. Se avete un pochino di pazienza, vi leggo la testimonianza di questa mamma che ha avuto il figlio falciato da un disgraziato che era ubriaco, drogato, e che alla fine, cioè che l'ha ammazzato, no? Senza neanche fermarsi. Lei descrive il suo dolore all'inizio come dire: mi sono salvata da non ammazzarmi, non so perché, cioè da non sopportare questo dolore. Poi ha reagito, ed è quella che ha, diciamo, ha premuto perché venisse introdotto nel codice penale il non so come si chiama, ma delitto no, come si chiama? Aspetta, c'è un reato stradale, no? È una delle mamme che ha. E però descrive così: ottenemmo l'istituzione di una nuova fattispecie di reato per gli omicidi stradali. Con forza, impegno e determinazione inseguì il sogno di mio figlio. Era un ragazzo che aveva una grande apertura di solidarietà con i poveri. E in Africa realizzammo, e da allora continuiamo a realizzare, pozzi per l'accesso all'acqua potabile a beneficio di popolazioni massacrate da siccità e carestia. Quindi lei aveva reagito per difendere eventualmente anche altre, no, altre situazioni, e nello stesso tempo aveva aderito a questo desiderio del figlio e si era prodigata per questo. E continua a dire: ma i conti continuavano a non tornare. Nulla colmava il vuoto e nulla placava l'ira. Dicevo, più la giustizia umana risultava clemente con l'omicida, perché sapete che dopo qualche anno, no, più cresceva il male che sentivo dentro, insieme all'odio, al rancore e al desiderio di vendetta. Se pensate alla mamma, capite. Non state a giudicare, capite? E però, più odiavo, più stavo male. A un convegno organizzato per chiedere inasprimento e certezza della pena, mi fu proposto di partecipare. Quindi, durante un convegno di questo tipo, mi fu proposto di partecipare a un progetto di giustizia riparativa nel carcere di massima sicurezza di Opera. Non so se voi conoscete questa. È la giustizia riparativa, vuol dire che cioè l'idea di mettere insieme, far incontrare omicidi e coloro che hanno subito, no? E in qualche modo di... Lei dice, non era previsto che la clemenza potesse rientrare nei miei progetti. Mi sento disarmata e sento che la mia corazza si sta sgretolando e mi accorgo che era fatta di fragile cartapesta caduta sotto i colpi di tanto dolore. Il mio, il loro. Il mio e il loro patimento si fondono, si uniscono, si amalgamano. Mi sento smarrita. Chi sono diventata? Da allora, è un esperimento che sembra funzionare, da allora camminiamo insieme, senza pretese, semplicemente prendendoci per mano. La mia, che ha accarezzato per un'ultima volta il corpo esanime di mio figlio Andrea, la loro, che un tempo fu insanguinata di male arrecato. Ma la cosa che mi ha colpito è la finale. Dice, io ora lo so, ne ho le prove. Il male si può arginare, si può anche fermare, ma il bene no. Una volta, mi commuovo ancora, una volta innescato si propaga come una meravigliosa reazione a catena tesa all'infinito. Cioè, da un dolore e da un odio che sembrava ineliminabile è scaturita una potenza di bene che è insopprimibile. E come si è originata questo? Aver provato a fondere il pianto ha ottenuto il miracolo. Allora, questo non è un'esperienza che si può consigliare a qualcuno. Noi ne possiamo solo essere testimoni e dire, ma è proprio una cosa bella, ma tu non puoi consigliarla a qualcuno. Però dovete sapere che i santi hanno realizzato per la loro vita questo che questa donna ha vissuto, diciamo, così, istintivamente, no? Cioè i santi questo pianto l'hanno fatto sgorgare dai recessi più segreti del loro cuore e l'hanno mescolato con le lacrime dell'umanità sofferente. Sofferente proprio per le conseguenze dell'aver ceduto all'illusione suggerita dal serpente. Tu credere che Dio sia geloso della felicità e se non la prendi tu, lui non te la dà. Il nostro male alla fine si inserisce sempre in questo contesto. Nessuno cerca il male per il male. Se si sta chiusi, vorrebbe dire, questo significa vivere quando tu non piangi, no? Quando tu non sai mescolare il tuo pianto con le sofferenze dei fratelli. Significa vivere chiusi in se stessi, volgersi, anche se questa è una cosa sottile, ma è così, volgersi a tutto e a tutti in atteggiamento di sfruttamento. Quante volte, per esempio, ho sentito nella comunità femminile, ma questa mi sfrutta. Quante volte? Gli uomini non dicono questo perché se ne sbattono l'anima, ma le donne non possono sbattersi l'anima in queste cose. Le colgono subito e alla fine dicono questa mi sfrutta, rinunciando alla propria dignità di figli dell'Altissimo, cioè l'essere strutturati sul principio di comunione. Il pianto, il piangere non sulle proprie azioni ma sulla propria condizione, sulle proprie scelte egocentriche, sulle impercettibili dinamiche di sfruttamento reciproco. È il primo passo per accedere alla luminosità del cuore. E qui lo ricordano quello che vi avevo già detto, no? Nel racconto della creazione, il primo gesto creativo è la luce, ma non è la luce fisica, è la luce della santità, dello splendore, dell'amore di Dio che attraversa tutto, ma questo non si vede più, tanto è il male che circola. Allora, nella tradizione già ebraica, quando sarebbe venuto il Messia, avrebbe fatto rivedere questa luce. E questa luce è quella che si può vedere in un cuore così compassionevole che non si muove mai a ira verso nessuno. È la, diciamo, la caratteristica dell'umanità di Gesù, che appunto sulla croce dice: Padre, perdona loro. Come vi raccontavano, nell'antichità la croce non era vista come il luogo di tortura, ma era visto come il luogo di annientamento del valore di una persona. E siccome il peccato è sempre stato concepito come un atto di ribellione, quindi vuol dire come un atto di orgoglio, quando tu togli ogni forma di ira, no? Di reazione contro l'altro, vuol dire che tu sei totalmente mite, è la vittoria totale sul peccato, è lo scardinamento, l'annientamento totale dell'influenza del diavolo, perché si ritorna alla luce del primo giorno della creazione, quando il male non esisteva, non era ancora comparso. Accenno, poi lo continuo, no? È un'osservazione che mi è venuta da fare molte volte leggendo le preghiere antiche, che noto sempre che sono molto diverse rispetto alle preghiere, diciamo, moderne intendo dal 1500 in poi, però sono le preghiere che noi sono usuali per noi, no? Cioè, per noi, anche nelle richieste a Dio, no? Noi facilmente chiediamo di essere, mossi dall'amore, di poter vivere la carità, di poter amare il mondo e tutto, no? Cioè, sembra che il massimo che noi possiamo domandare sia la carità, cioè l'amore. E questo, certo che è vero. Ma il problema è, se non ci sono le condizioni che permettono di vivere questo, tu lo puoi chiedere finché vuoi, ma non lo ottieni mai. Gli antichi, invece di fissare l'attenzione e quindi di muovere il desiderio del cuore sullo scopo, lo muovevano sulle condizioni che avrebbero permesso l'ottenimento di quello che domandi. E allora la famosa preghiera di Sant'Efrem, quello che viene recitata per 9 volte al giorno durante la Quaresima nella tradizione bizantina, io adesso ve la accenno, poi dopo do una parola di spiegazione al pomeriggio. La preghiera dice così, no? Signore e sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di dissipazione, di predominio e di loquacità. Dona invece al tuo servo uno spirito di purità, di umiltà, di pazienza e di carità. Noi avremmo finito la preghiera qui. Ma lui continua e dice: sì, Re e Signore, fa che io riconosca i miei peccati e non giudichi mio fratello, perché tu sei benedetto nei secoli. Amen. La benedizione che noi prendiamo da Dio passa di qui. Se questa passa, noi arriveremo alla carità. Se non passa questa benedizione, alla carità, non ci arriviamo. Noi viviamo di più i desideri della carità, ma non del movimento reale, concreto della carità. Perché senza quel riconoscere i miei peccati, quindi pentirsi e piangere, il che vuol dire senza giudicare nessuno, io la carità non la posso vivere. Allora nel pomeriggio vorrei spiegare il perché di questo e fare degli esempi per accompagnarci nella percezione, nella nostra vita concreta, di questo movimento del cuore, in modo da tenerlo sempre presente. A voi sapete che nel nuovo messale, che dovrebbe adesso, tra un po', non so se è già... Ma è già in circolazione, no? È stato reinserito la preghiera per ottenere le lacrime. Non sapevo. E l'ha voluta espressamente Papa Francesco. Vi ricordate l'esortazione accurata che ha fatto quando è andato a Lampedusa? E quando ha parlato ai sacerdoti di Roma, dice: ma chi di voi ha pianto vedendo quello? E ai sacerdoti dice: ma chi di voi piange? Cioè, senza piangere non si arriva a questo segreto. E allora la liturgia, diciamo, la sensibilità, no, della Chiesa di oggi, ha rimesso come preghiera liturgica la richiesta delle lacrime.